Carta vetrata di Alberto Gaffi con Flaminia Naro e tanti libri.
Bentornati con Carta vetrata, puntata 244, nona della sesta stagione. Abbiamo di nuovo con noi il generale Franco Angioni per parlare di un argomento che qualche puntata fa ha sollevato molta curiosità presso i nostri ascoltatori, chiedendo chiarimenti sulla figura del Presidente della Repubblica, che per molti banalmente viene considerato il capo supremo della difesa, e quindi anche la parola capo fanno coincidere l'esercizio dell'indirizzo, della guida, della dichiarazione di guerra. Ma invece, parlando qualche settimana fa con il generale Franco Angioni, abbiamo toccato invece l'argomento del Consiglio Supremo di Difesa, scoprendo, noi comuni mortali assai ignoranti, che invece il capo supremo della difesa in realtà capo veramente non lo è, perché una dichiarazione di guerra non se la può inventare e tutto deve passare tramite l'esecutivo e soprattutto il Parlamento. È giusto, Franco?
Sì, è giusto. Per l'esattezza, il Presidente della Repubblica è il comandante delle forze armate, cioè è il vertice della catena di comando.
Quasi militare, possiamo dirlo?
Sì, infatti.
Veste una divisa speciale, forse.
Sì. Quindi lo prevede la Costituzione e di conseguenza, da questo punto di vista, per onorare questa particolare formalità, per esempio, tutte le promozioni degli ufficiali delle forze armate italiane e dell'arma dei carabinieri dal livello generale in su devono essere sanzionate dal Presidente della Repubblica.
Sanzionate intendi dire anche firmate?
Firmate, sì, quindi gli organi tecnici prevedono e provvedono alla promozione e poi il tutto va alla Presidenza della Repubblica perché il Presidente possa consentire la ufficialità di queste prassi.
Ma così, nei casi di emergenza, io mi ricordo Sigonella, altri episodi che hanno visto l'Italia lì per fare qualcosa di grave, di importante.
Sì.
Come si sono comportati i presidenti della Repubblica? Hanno cercato in altre occasioni, adesso non voglio il caso specifico, di ingerire, e che cosa è successo?
Potrebbe suonare...
intervenire.
Ecco, ma l'intervento, il capo dello Stato è legittimato a farlo. Quello che non consente da parte della Costituzione è la esecuzione materiale di queste attività. Perché? Perché alla base di tutto noi siamo una Repubblica democratica e non una Repubblica presidenziale. Di conseguenza il Presidente della Repubblica non ha la capacità, la facoltà politica di poter intervenire. Certo che la sua presenza condiziona alcune volte i provvedimenti, ma non li legittima. Faccio un esempio, vado a memoria naturalmente. Sino a un certo numero di anni fa il controllo aereo del cielo era affidato integralmente all'aeronautica militare per le attività di carattere operativo, anche ora è così naturalmente, ma non più per le attività legate soprattutto alle attività di carattere commerciale. I controllori di volo sono dei civili che sotto l'ENAV che hanno la possibilità, la responsabilità di gestire il traffico aereo. Allora non era così, allora i controllori di volo che erano sottufficiali, ufficiali dell'aeronautica militare, a confronto del personale, diciamo in termini tecnici, pari grado ma con pari funzioni, percepivano degli stipendi di gran lunga superiori e avevano delle attività di carattere orario connesso alle altre attività invece completamente diverse, perché l'organizzazione militare segue altre procedure. Di conseguenza fecero un'attività illegittima, cioè scioperarono, e questo non era consentito, non era possibile, perché lo sciopero non rientra nella casistica militare, anche se anche le organizzazioni militari ora hanno una specie di sindacato, si chiama COCER, ma per le attività non connesse alle questioni relative al servizio. Era stato intrapreso un vicolo cieco, non si sapeva dove andare a parare. Intervenne il Presidente della Repubblica e d'imperio, dovuto anche al temperamento, smilitarizzò i controllori di volo.
Parliamo di Sandro Pertini.
Esatto. E quindi In quel caso il Presidente della Repubblica uscì un po' dal seminato costituzionale.
Ma il grande Sandro lo poteva
fare. Certo, ma non per interessi di carattere personale, ma per risolvere una questione molto delicata che avrebbe potuto portare chissà a quale situazione.
Ne ritorneremo a parlare.
Ecco, e di conseguenza il Presidente della Repubblica è comandante delle Forze Armate. Tutto ciò che riguarda l'aspetto formale, l'aspetto esecutivo per le attività procedurali va al Presidente della Repubblica, ma quando si tratta di passare dalla concezione alla legge, in questo caso è solo il Parlamento, nella sua organizzazione bicamerale quando lo è, oppure monocamerale se lo sarà, ma quelle decisioni di carattere politico, il governo e il Parlamento sono i gestori della gestione pubblica.
Della nostra sovranità. Grazie ancora, generale, alla prossima puntata.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata e benvenuto a un caro amico che ci raggiunge dalle montagne del Cuneese. Parliamo con Gabriele Gallo e il suo Rifugiarsi nella descrizione di un attimo, che è il primo volume di una quadrilogia, possiamo definirla così, una produzione in 4 volumi, tutta dedicata ai rifugi e ai bivacchi del Cuneese, scritta da un personaggio come lui che a soli 29 anni già si sta caratterizzando per essere un acuto osservatore degli ambienti montani, ma direi di più, non solo gli ambienti, ma lo spirito che aleggia in quelle valli e in quelle vette. A te la parola, Gabriele.
Sì, diciamo che io ho questa passione che nasce un po' da un'osmosi familiare, nel senso che sono figlio di una professoressa d'italiano, di conseguenza mi sono avvicinato al mondo della letteratura e quindi al mondo della scrittura. Dall'altro lato un papà che fin da bambino mi ha trascinato in montagna, devo dirti la verità, all'inizio contro le mie voglie, perché vedevo sempre i miei compagni andare al mare invece a faticare sulle vette, e ciò nonostante nel corso degli anni ho imparato appunto ad amare e apprezzare queste montagne. E ormai 3 anni fa è nata questa collaborazione con casa editrice Daniela Piazza di Torino, nella quale abbiamo voluto dare una fotografia un po' diversa delle montagne della provincia di Cuneo. La provincia di Cuneo è una provincia prevalentemente montana, noi abbiamo cercato di concentrarci su quelli che sono le strutture ricettive della provincia di Cuneo, ad alta quota, quindi tutti i rifugi, tutti i bivacchi. È un po' così, voluto dare un'opera in quadrilogia, fa anche abbastanza impressione. Abbiamo 4 differenti sottosezioni dell'arco alpino in provincia di Cuneo, l'idea è proprio quella di attraversare tutte queste montagne con i rifugi come fulcro, però il titolo stesso che tu hai citato è Rifugiarsi nella descrizione di un attimo, proprio perché l'idea è quella di non dare solo una descrizione dell'ambiente circostante, ma anche dell'ambiente interiore, cioè io fondamentalmente, prendendo in questo anche spunto, se vuoi dalla canzone di Piero Mancino, la descrizione di un attimo, ho voluto in qualche modo testimoniare quello che la montagna mi evoca interiormente, anche perché poi credo che la montagna sia anche un'esperienza interiore fortissima. Questo è il sunto un po' della mia opera, che è ancora in divenire, sono usciti i primi 2 volumi e adesso primavera prossima è in cantiere il 3° volume.
Benissimo, una domanda che riguarda anche un po' la provincia alla quale tu appartieni, che è appunto il Cuneese. Il Festival della Letteratura di Cuneo, che è dedicato in particolare agli scrittori più che ai loro libri, infatti non a caso si chiama Festival degli Scrittori, è stato inventato da un caro amico, Cordero, che credo ancora se ne occupi. Cosa ne pensi di questa esperienza? Vi hai partecipato oppure sei stato semplicemente spettatore?
Ma guarda, io ci ho partecipato per adesso solo in veste di spettatore, a dirti la verità. Sono molto favorevole a iniziative di questo livello, perché soprattutto poi verso le nuove generazioni, come può essere la mia, è un modo proprio per avvicinare il pubblico alla letteratura. È una manifestazione che ha comunque già intrapreso un cammino di avvicinamento verso le scuole. Io, come ho detto, credo molto nelle nuove generazioni alle quali appartengo, e quindi credo che siano proprio esperienze come questa in qualche modo a dover anche intraprendere quella sorta di rivoluzione culturale di cui magari c'è molto bisogno, soprattutto per i giovani, soprattutto in un periodo come questo. Personalmente non ho grandi annotazioni o proposte da fare, se non quella forse di essere un pochino ancora più presenti sui social network. Non sono un grandissimo sostenitore dei social network, o meglio lo sono se intesi nel giusto modo, cioè di veicolo comunicativo e promozionale, meno ovviamente se intesi come una vita virtuale, però mi rendo conto che sono appunto un veicolo straordinario per arrivare a intercettare l'interesse appunto dei giovani, quindi magari l'unico appunto che posso fare è quello di essere ulteriormente presenti sui social proprio per avvicinarsi ancora di più ai giovani.
Ecco. Ricordiamo per Daniela Piazza, editore in Torino, Rifugiarsi nella descrizione di un attimo di Gabriele Gallo, e non a caso vi facciamo aspettare con ansia i prossimi due volumi che saranno in uscita, sempre dedicati a questi magnifici rifugi e bivacchi, territori e oasi per la mente e per lo spirito, ma anche per il corpo, perché si fa anche tanto sport e ci si diverte. Alla prossima, grazie Gabriele.
Grazie a voi, buon proseguimento a tutti, grazie.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata e bentornato a Fabrizio Sabelli da Ginevra, appena atterrato e subito planato nei nostri studi qui di Via Bargoni. Come stai?
Molto bene.
Sempre meglio stare a Roma che a Ginevra.
Sempre meglio stare a Roma che a Ginevra, non c'è dubbio.
Le pezze a colori a Trastevere, che è il suo romanzo che abbiamo letto con tanta passione, per i tipi di Roberto Ciarlantini, della Alpes Edizioni, Collana, la Luna e il Tasso. Ma Flaminia, tu che lo hai letto, ci vuoi leggere un passaggio?
Lo scrittore amico. Lo ricordo seduto accanto a me, elegante nel suo completo grigio appena satinato, immobile, la schiena dritta, le mani appoggiate sull'impugnatura d'argento del suo bastone, la testa mai rivolta dalla mia parte, gli occhi fissi nel vuoto. Ricordo il profumo di menta dei nostri mojito in quei grandi bicchieri del vetro massiccio posati sul tavolino. Ricordo le rapide, discrete sbirciate dei passanti, per lo più turisti stranieri, incuriositi forse da quella strana affascinante scultura vivente. Ricordo l'espressione del viso di quell'anziana signora seduta al tavolo accanto a noi, mentre ascoltava quello che ci dicevamo, fingendo di leggere Il Messaggero.
Ma chi è questo personaggio così
Allora, questo personaggio è un personaggio chiave che appare e scompare ogni tanto, che è un personaggio che appare nella fantasia della narratrice. Infatti questo di
perché
fatto
la voce narrante è una donna.
È una donna che praticamente racconta quello che ha vissuto.
Non più giovane.
Media età. Racconta quello che ha vissuto, ma anche i suoi sogni che appaiono. Fra i suoi sogni c'è Borges, che è il suo scrittore preferito e che lo immagina vivente a Roma e che diventa la guida intellettuale di Carbonari Scalzi. Per quello il libro comincia con Borges che
ancora
è seduto al bar del 5.
È già cieco oppure non è più cieco?
È cieco, infatti si vede che gli occhi...
È Omero.
Quindi vive, questo qui è il bar del 5 del mio amico Alessandro, dove c'è il miglior mojito di Trastevere. e sta lì seduto sulla terrazza e sta insieme a questa signora che è la narratrice. Quindi da lì parte poi tutta la storia, perché questo personaggio femminile è implicato nei Carbonari Scalzi, perché lei viene dall'estero, è un po' autobiografico, mi sono investito più in una figura femminile che maschile perché trovo che è più interessante.
Ricordiamo che la tua famiglia appartiene a Roma da qualche centinaio d'anni, perché
sì,
esiste anche un vicolo Savelli, poi la vostra famiglia ha cambiato nome, cognome.
Anche Monte Savello. Sì, un po' la
quindi esistono ancora i romani.
Io I romani
sono come
esistono.
Te, insomma, diamo un po' Cesare a Cesare.
Io sono un resto di quelli
un
dei romani,
rudere.
Un rudere.
Ma no, non direi.
No,
ma,
si scherza.
Ma dico, perché voi che cosa facevate? Ci diceva prima fuori onda.
Cosa amministravate?
No, appunto la mia famiglia, purtroppo, non sono molto fiero di questo, erano coloro che avevano l'amministrazione della prigione del governo pontificio.
Che era in via Giulia, mi ricordo.
Che era via Giulia. Quindi avevano questo compito triste. Io ho ritrovato i documenti d'archivio piuttosto duri da leggere.
Ricordiamo
dire.
Che però c'è stato anche a Trastevere non solo questo momento attuale di rivoluzione, ma in qualche modo l'unica speme di carattere risorgimentale l'abbiamo avuta con Giuditta Tavani Arquati,
esatto,
quale abbiamo dedicata anche una piazza importante di Trastevere con la sua avventura con i suoi figli. Fu tra i pochissimi, tra 1861 e poi la presa di Portapia, non si faceva nulla, no? Si era tutto fermato, sembrava che il tempo non dovesse cambiare nulla.
Ma Trastevere, per quello mi sono ispirato anche a questo, perché i Carbonari Scalzi, infatti, sono un po' gli eredi di una vecchia tradizione di contestazione del potere.
Di coltello.
Loro lo fanno in maniera pacifica, però di fatto sono i discendenti di tutta una cultura.
Qualche punzicata alla pancia ancora.
E poi non bisogna dimenticare la presenza della prigione. Perché poi
Regina
Celi accanto permetteva a tutta una serie di individui un po' marginali ma molto influenti di essere
anche la famiglia Pusini-Ricci però abita da quelle parti,
esatto. Via del collega. Moro, per esempio, Moro probabilmente era un mascalzone,
certo.
Quindi sono tutti
dobbiamo salutarci
storici.
Ricordiamo ai nostri ascoltatori che il libro è in vendita in tutte le librerie per i tipi della Alpes di Roberto Ciarlantini, sono 15 euro, ricordiamo il titolo, Le pezze a colori a Trastevere, che è un proverbio napoletano, poi
esatto.
Risentite le nostre puntate precedenti per sapere cosa c'è nascosto dietro, di Fabrizio Sabelli. Grazie ancora.
Grazie.
Grazie.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata e bentornata alla nostra ospite da Alessandria, la critica cinematografica, la giovanissima critica cinematografica Benedetta Zelig Pallavidino. Come stai, Benedetta?
Tutto bene, tu come stai?
Bene, bene. Siamo incuriositi da alcune tue riflessioni che sono abbastanza originali, come posso dire, complesse e prive di scrupoli nel definire i film frutto di libri interessanti, ma i libri che vengono estratti, vengono riportati in libro abbastanza brutti.
Sì, effettivamente è quello che penso, perché diciamo che il libro che viene scritto in seguito alla stesura del film non ha mai avuto dei grandi risultati, si è sempre trattato di un libro che era o molto simile alla sceneggiatura del film, e allora perché non pubblicare direttamente la sceneggiatura? Perché creare una parte narrativa, una parte descrittiva che si dimostra poi in conclusione molto debole, visto che il cuore del libro resta la sceneggiatura? D'altro canto si può dire semplicemente che la motivazione può essere un buon riscontro economico, visto che solitamente questa operazione viene fatta nel momento in cui si parla di un film che ha dato
un grande successo.
Un grande successo, esatto. Il botteghino
ha avuto veramente un grande... viene definito così dagli americani.
Esattamente, esattamente. Quindi noi troviamo solitamente o un grande blockbuster oppure una saga, Star Wars. Da Star Wars sono stati fatti poi dei libri legati a Luke Skywalker. È stato fatto per La maledizione della prima luna, il primo capitolo dei Pirati dei Caraibi.
King Kong, tanti anni fa, è stato fatto anche King Kong.
È stato fatto tanti anni
fa. Ma per esempio, Benedetta, anche per La grande bellezza è stata fatta una stesura particolare, anche piena di fotografie, sì, che quindi poteva avere un senso.
Sì. Però un'altra cosa, lì proprio parliamo di romanzi, dico bene, Benedetta?
Esatto, qui parliamo di romanzi. Nel momento in cui invece si fa un lavoro simile a quello della grande bellezza, ma può essere anche comunque completo, quindi di immagini dal set, quindi può essere totalmente un'altra cosa, può andare a toccare anche l'interesse a questo punto per il montaggio, per le scenografie, per il set, quindi secondo me lì si va un po' oltre l'idea stessa del romanzo che uno vuole leggere come un romanzo, ecco. Una cosa molto simile è stata fatta ad esempio anche da La migliore offerta di Tornatore. Anche lì, sì, leggi la stessa identica cosa, molto simile alla sceneggiatura, ma allora perché non pubblichiamo la sceneggiatura?
Ma chi l'ha scritto il libro?
Allora, il libro viene scritto direttamente da Tornatore, cioè, no, sulla copertina dice che è direttamente di Tornatore.
Ah, Tornatore è l'autore sia del libro che del film, quindi.
Esatto, sì.
Perché abbiamo avuto in studio l'altro giorno, per esempio, tempo fa, Tonino Zangardi, che ha scritto questo bellissimo libro che poi ha anche fatto sviluppare come film. Adesso non mi ricordo quale dei due precedeva, era il desiderio di unirmi ogni volta con te. E devo dire che tra libro e film c'era una grande continuità, e quel fatto che l'autore fosse lo stesso effettivamente. Quindi adesso mi sembra anzi strano che Tornatore non abbia avuto lo stesso risultato.
Ma questa è una mia opinione, ovviamente, quindi posso dirti quello che penso io. Io, come dicevo anche le altre volte, ovviamente io voglio trovare una differenza, non voglio la stessa identica cosa, quindi voglio essere stupita sia che sia il romanzo sia che sia il film. Se leggo la stessa, leggo o trovo le stesse identiche cose, gli stessi identici riferimenti, nulla di nuovo,
lo trovi inutile, certo.
Lo trovo inutile, lo trovo magari interessante, sì, però non mi dà nulla di nuovo, quindi un pochettino un rivedere qualcosa che so già, ecco. Invece io, come ho sempre detto, voglio essere stupita, quindi...
E ci stupirai la prossima volta parlando, questa volta torniamo a parlare di film tratti da libri.
Perfetto, va bene, ovviamente sì.
Grazie. Grazie ancora. Ricordiamo che siamo stati in collegamento con Alessandria, con la giovanissima critica cinematografica che ha poco più di 20 anni, quindi dobbiamo dire ai nostri ascoltatori che ha vinto già tantissimi premi. Parliamo di Benedetta Zelig Pallavidino, che appunto si collega con noi per farci sognare e stupire dei film tratti dai libri. Alla prossima.
Alla prossima.
Grazie, ciao.
Ciao.
Gli indispensabili di oggi, a cura di Giovanni Pacchiano. I libri che non potete non leggere.
Bentornati con Carta Vetrata e bentornato al nostro critico d'eccezione, scrittore Giovanni Pacchiano da Milano, per parlarci di una traduzione importante della regina delle traduttrici italiane, Delfina Vezzoli, che si confronta con un amico, uno scrittore che ha già tradotto molte volte, il grandissimo David Leavitt, che con i due Hotel Frankfurt, che sono pronunciati alla portoghese i due Frankfurt, ci fa tornare a sognare della letteratura minimalista americana. Quindi David Leavitt per l'analisi sempre accurata, sempre impeccabile, di Giovanni Pacchiano. A te la parola.
Intanto spieghiamo brevemente questo titolo. Perché due Hotel Frankfurt? Perché nella trama a Lisbona, nell'estate del 1940, compaiono due alberghi con questo nome. Uno si chiama Hotel Frankfurt e l'altro si chiama Frankfurt Hotel, una strana coincidenza. E in uno di questi due alberghi abita una coppia americana, sono Julie e Pete Winters. Loro sono scappati in senso metaforico dall'America parecchi anni fa, perché Julie amava la follia a Parigi, lui a Parigi vendeva macchine in un autosalone, ma adesso scappano davvero, sono scappati davvero da Parigi, perché Parigi è stata invasa nell'estate 1940 dall'esercito tedesco. E come tutti i profughi francesi o che abitavano in Francia dell'epoca, scappano verso Lisbona, perché la Lisbona di Salazar è un paese per ora neutrale. L'altra coppia abita l'altro Hotel Frankfurt, sono Edward e Iris Freleng, lui americano, lei inglese, sono molto ricchi, eleganti, molto snob, fanno un mestiere forse abbastanza strano per due anglosassoni dell'epoca. Con uno pseudonimo, lo pseudonimo di Xavier Legrand, si sono messi a scrivere romanzi gialli, hanno un enorme successo e guadagnano un mucchio di soldi. Lisbona all'epoca è piena di profughi di tutte le nazioni e tutti sono in attesa della nave SS Manhattan che li condurrà in salvo a New York. Quelli che riusciranno a salire, però, perché per gli americani nessun problema, il rimpatrio è d'obbligo, ma invece la marea di ebrei o comunque di fuggitivi di tutta l'Europa ha molte difficoltà a trovare i visti, perché gli americani sono molto, molto selettivi. Queste due coppie si incontrano per caso in un caffè e familiarizzano. Le due donne sono molto diverse nell'aspetto, perché Giulia è piccolina, invece Iris è alta alta, sembra una cicogna. Così gli uomini, perché Pete è introverso, mentre viceversa Edward è molto diretto. Succede una cosa che nei romanzi di Leavitt non è sicuramente un colpo di scena, cioè c'è un rapporto omosessuale, nel senso che Edward, molto disinvolto e molto disinibito, fa una corte molto brusca e improvvisa a Pete, e Pete, che non ha mai avuto rapporti con gli uomini in vita sua, sorprendentemente si sente
una sorpresa.
Sorpreso, e ci sta. I due vanno tutti i giorni in giro per Lisbona, si appartano dove possono, prevalentemente in un bordello, e questa è una storia complicata che non può in un momento del genere avere naturalmente una buona fine.
Ma non raccontiamo tutto.
No, non raccontiamo tutto, dico solo che il romanzo ha una leggerezza, nonostante la trama, che è tipica di Leavitt. È molto fitzgeraldiano, nel senso che il tema portante è il vano desiderio di felicità. Io trovo che sia un grande romanzo e Leavitt mi piace moltissimo proprio perché non ha assolutamente sbavature e ha una mano lieve e elegante. Io credo che sia un romanzo che rimarrà.
Rimarriamo anche noi a bocca aperta, perché ritorna il grande Leavitt della prima passione per il minimalismo americano, la voce naturalmente incomparabile anche lì della traduttrice Vezzoli, che fa il resto e ce lo regala integro come sempre. Grazie ancora Giovanni.
Sì, alla prossima.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata e bentornato a Roberto Paravagna, il nostro corrispondente dal Piemonte meridionale, ad Alessandria, per parlarci di editoria, sempre di altissimo livello e sempre con la sua prospettiva antica e futuribile. Ricordiamo a tutti che Alessandria ha dato i natali alle prime case editrici italiane, esattamente a Casale Monferrato. Ma a te la parola per un nuovo libro di Paolo Maurienzig.
Ciao Alberto, ciao Flaminia, ciao a voi, un cordiale saluto ai nostri amici di Carta vetrata. Sì, da Alessandria, però direi che per la verità ci spostiamo a sud di una settantina di chilometri, vi porto a Genova ancora una volta, perché a Genova si è tenuta di recente, dal 13 al 15 novembre, l'altra metà del libro, parafrasando la frase l'altra metà del cielo, insomma cara a molte situazioni, dal 13 al 15 novembre scorsi nella sede di Palazzo Ducale. Nel festival curato da Alberto Manguel si è fatta essenzialmente che cosa? Una riflessione molto grande su ciò che è la parola oggi, ed è stata anche un'occasione, insomma, per dare uno sguardo alla nuova letteratura italiana. Tre giorni durante i quali ci sono stati moltissimi incontri, e tra questi Paolo Maurienzig, sabato 14 novembre scorso, ha parlato del suo nuovo libro Teoria delle ombre, edito da Adelphi, in una conversazione che è stata fatta con Bruno 40. Allora, vediamo molto sinteticamente, per quanto tempo a mia disposizione mi permette. Allora, velocemente, questo libro cerca di rispondere alla domanda su chi ha ucciso il campione Alexander Alekhine, o Alekhine, non saprei dirlo perché cade l'accento. Campione di scacchi, peraltro uomo ambiguo, sfuggente, che il 24 marzo del 1946, siamo quindi proprio appena dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, viene trovato morto nella stanza d'albergo di una nota località di vacanza. Diciamo subito che l'asfissia sembrerebbe essere la prima causa del decesso, anche se il caso viene poi archiviato dalla polizia portoghese, la polizia del luogo, la scomparsa è poi tornata alla ribalta tutta una serie di volte e ha aperto le porte a supposizioni, a sospetti, a dubbi, insomma, specialmente per coloro che intendono frugare nel cosiddetto torbido. Ora, ad alimentare tutto questo, molti particolari che sono stati evidenziati al momento del rinvenimento del cadavere, peraltro un uomo già collaborazionista dei tedeschi, quindi questo potrebbe far supporre ingrandire alcuni sospetti. Da questi punti parte quindi e si sviluppa il percorso di indagine della penna di Mauro Maurienzig, che immaginando in sostanza gli ultimi giorni di questo uomo, di questo Alekhine, cerca di capire quale possa essere stata, diciamo, la soluzione dietro alle ombre che stanno nella teoria del titolo. Direi di rimanere nell'ambito degli scacchi, perché c'è una frase finale di cui ho letto di recente sugli scacchi dello stesso Kasparov, e che diceva: gli scacchi sono lo sport più violento che esista. E se lo dice uno come Kasparov, direi che c'è in assoluto da credere.
Grazie ancora Roberto, ricordiamo ai nostri ascoltatori di Paolo Maurienzig, Teoria delle ombre per Adelphi, un libro da non perdere. Ciao.
Ciao, a presto.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata, abbiamo con noi, ci ha raggiunto in studio un'amica, abbiamo Anna Maria Crispino che dirige da qualche anno una casa editrice che si sta caratterizzando per molte proposte interessanti. Parliamo della Iacobelli, ma prima di intervistare appunto la cara amica Anna Maria, sentiamo che cosa ha scoperto Flaminia.
No, ho scoperto un argomento ormai di dominio pubblico, però vogliamo fare gli auguri a Elisabetta Sgarbi che lascia la Bompiani e salpa con la nave di Teseo, è una nuova casa editrice, tra l'altro con dei collaboratori veramente di altissimo livello, poi scoprirete voi chi sono, è una nuova avventura per lei che sicuramente andrà col vento in poppa. Allora Anna Maria Crispino, invece parliamo di questi due saggi, allora Oltre Canone curato da te e Tre donne sull'isola
che non è un saggio,
che non è un saggio, è una raccolta di tre racconti, ci direi
un tutt'altro. Romanzo composto di tre scrittrici che si danno il testimone. Quindi in un'unica storia ambientata a Stromboli, la città dove città e isola dove vive
Lidia Ravera, che è una delle tre scrittrici, poi ricordiamo c'è Chiara Mezzalama e Gaia Formenti.
Quindi tre donne, tre generazioni, un po' come il quadro di Klimt delle tre età.
Esatto, però questa era proprio questa l'idea. Ci pareva importante che, come dire, vedere se il filo di una narrazione poteva passare da una generazione che è quella importante, fondamentale per la storia recente di questo paese, che è nata negli anni 50, che ha fatto il 68, che ha attraversato, diciamo, una metà del secolo molto molto turbolenta e anche però ricca di grandi eventi, ha invece una scrittrice quarantenne come Chiara Mezzalama, e arrivare, diciamo, nelle mani come un testimone, un dono, un'eredità, diciamo, a una giovanissima scrittrice milanese che si chiama Gaia Formenti,
che collabora già da anni con voi.
Sì, entrambe testata. Naturalmente sono tre donne, tutte e tre molto vicine alla testata che dirigo da vent'anni, che si chiama Leggendaria, sì. E quindi abbiamo fatto questo esperimento di scrittura su proposta di Lidia Ravera. Lidia Ravera ha scritto il primo capitolo e poi ha passato la mano a Chiara Mezzalama, che ha continuato la narrazione e poi è arrivata alla più giovane Gaia Formenti.
Senti Anna Maria, intanto questo esperimento mi pare che stia andando benissimo perché il libro è già finalista al premio Sinbad.
Sì.
Ma volevo chiederti, questo racconto, cioè sono degli episodi staccati oppure c'è come un leitmotiv che si ripete?
No, c'è proprio una narrazione interna, c'è un filo che porta ad un momento preciso che è la vigilia di Natale sull'isola. C'è una grande tempesta, quindi le navi non collegano più l'isola alla terraferma e si ritrovano per una casualità molto imprevista, diciamo, queste tre donne di età diverse e devono convivere in questa casa aspettando che passi la tempesta.
Un gineceo forzoso
in cui c'è anche una presenza maschile che però è la presenza di un vecchio padre ormai stanco, un po' una metafora,
un eunuco potrei dire.
Mamma mia,
no, è la metafora, diciamo,
dell'uomo stanco, pesante, di un
maschile un po' in difficoltà, diciamo, che non sempre riesce a capire
sterile.
Che cosa sta succedendo.
No, mi sembra che a volte riesce a capire,
però è
normalmente non capisce.
Però è impotente.
Senti Anna Maria, queste tre scrittrici si sono scelte o le avete scelte?
È stata entrambe le cose, perché diciamo la proposta, ripeto, è stata di Lidia Ravera che ha insieme a me, diciamo, individuato le altre due possibili. Ci voleva nello stesso tempo una disponibilità a lasciare quella posizione isolata dello scrittore che è chiuso nella sua stanza, no? Produce come dire il manufatto letterario, e anche una qualità però di scrittura a cui tenevamo molto.
Poi tornarci a trovare per parlare di Oltre Canone, perché non ne abbiamo proprio parlato, purtroppo il tempo è finito, però ci prometti di tornare?
Sì, certo, con piacere.
Allora, prima di Natale sicuramente ti avremo ancora con noi, alla prossima.
Grazie.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata e bentornato al nostro poeta d'eccezione, potremmo meglio dire anche d'accatto, Oreste. Come stai, Oreste?
Non c'è male.
A te la parola.
Si chiama guerra, punto interrogativo.
Noi dovremmo andare in guerra, che il nemico è ormai vicino, già minaccia l'entroterra perché è il Papa nel mirino. Ma i coglioni li hanno in pochi e non sono lì al comando. Per salvare i loro posti fanno pure contrabbando. Il problema è lì e non conta, e per loro è assai lontano, non si deve correr l'onta di smarrire il deretano. E da loro si tergiversa, non si prende posizione. Se il nemico è lì e imperversa, serve un'altra soluzione. E gli islamici incazzati, se in prigione devono stare, con i guanti van trattati, che così non stanno male. Lor ci vogliono sgozzare, noi mandiamo i camerieri. Questi segni son forieri di una grande debolezza che rovina, porta e infretta. Se poi Renzi si ritrova con la sciabola alla gola e la moglie ben stuprata, avrà fatto la frittata e potrà recriminare, a quando era ancora in tempo, a impedire un tale evento.
Grazie al nostro poeta engagé, possiamo definirlo proprio impegnato nel concreto, non parla di roselline o di amori perduti, ci tocca nel vivo su argomenti pizzicosi. Grazie Oreste.
Niente, alla prossima.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata, che questa puntata volge al termine, ma prima di salutarci dobbiamo e dopo presentare il prossimo salone della piccola e media editoria, Più Libri, Più Liberi. È un appuntamento importante, direi il più importante dell'AIE, dell'Associazione Italiana Editori, che si svolge a Roma ormai da più di 10 anni, e abbiamo con noi il presidente degli editori Federico Motta e il presidente dei piccoli e medi editori Antonio Monaco.
Parliamo subito del salone dell'EUR, Più Libri, Più Liberi. Come si preannuncia quest'anno?
Quest'anno è la 14ª edizione, quindi è un'edizione matura, è un'edizione che offrirà alle famiglie un'offerta molto significativa. Ci sarà spazio per i bambini, ci sarà spazio appunto per i genitori che potranno incontrare le novità della piccola editoria. Saranno oltre 4.000 novità presenti lì all'interno, e questa è un'occasione molto ghiotta per tutti i lettori di Roma.
Una domanda per Federico: la grande editoria come si relaziona con i piccoli editori e come possiamo immaginare dei positivi riscontri tra due lati del fiume, se possiamo, tra le due sponde del fiume, tra i piccoli, i medi e i grandi?
Ma io personalmente non ho mai amato tanto questa distinzione. Io credo che l'editore sia editore, poi le dimensioni ovviamente modificano certi aspetti e certi elementi. Io credo che la grande editoria sa che esiste, se esiste la piccola editoria, diciamola così. È un elemento fondamentale della catena, è un elemento al di là della vivacità culturale che sempre la piccola editoria esprime, è anche proprio un modello imprenditoriale valido del nostro settore e che permette una continua evoluzione. Sì, diciamo pure che è un vivaio da cui poi nascono non solo nuovi autori, ma anche proprio idee, modelli di editoria un po' diversa.
Antonio Monaco, però questo discorso è giustissimo, ma non c'è il rischio però che la piccola editoria in un certo senso resti soffocata da queste poi grandi manovre?
Ma io credo che il problema non sia tanto tra il piccolo e il grande oggi, ma tra il completo e l'incompleto, nel senso che fare il piccolo editore oggi richiede una completezza professionale, una completezza, diciamo, di visione, di orizzonte, di come dire, filiera coinvolta per poter essere efficaci, ed è importante tutto questo. La nuova situazione che si può determinare in futuro con maggiori concentrazioni, che sarà inevitabile perché il mercato del libro si sta riducendo e quindi le concentrazioni sono inevitabili, non è che sono solo un problema di buona o cattiva volontà di chi le fa, richiede un nuovo scenario, un nuovo impegno, che io definirei così. Anche il piccolo editore deve completarsi professionalmente e quindi imprenditorialmente. Questa è la sfida che abbiamo.
Una domanda a Federico Motta: l'esperienza di Gorizia del Circus Più Libri Più Liberi si ripeterà oppure è un episodio che dobbiamo ascrivere solo alla storia?
Io credo che la presenza a livello territoriale di manifestazioni anche non solo legate a Più Libri Più Liberi, ma tutto quello che avviene sui nostri territori, siano esperienze importanti, ma che sia venuto anche il momento di mettere un po' in rete tutte queste situazioni che si creano un po' spontaneamente, che si creano anche perché legati magari a persone che operano appunto sui territori e alle istituzioni locali. In Italia c'è una grande vivacità sotto questo aspetto, però è anche tutto molto disordinato. Forse una miglior gestione delle energie e delle risorse permetterebbe anche di portare a compimento un miglior programma e una migliore, diciamo, promozione di quello che è l'aspetto fondamentale, che è quello della lettura.
Salutiamo Ciao Radio a Bologna, Nova Radio a Firenze e Mugello, Punto Radio a Livorno e Pisa, Radioattività a Trieste, Radio Budrio a Faenza, Imola, Forlì e Ravenna, Radio Campagnola nel Trevigiano, Radio Clodia a Chioggia e Sottomarina, Radio Galileo a Terni, Perugia, Rieti e Viterbo. E
salutiamo Federico Motta e Antonio Monaco per essere stati con noi. Grazie e alla prossima.
Grazie a voi.